Alessandra Tedesco.
A volte c'è un filo che lega le opere di un autore, diciamo un elemento ricorrente. Nei romanzi di Marco Balzano i protagonisti sono sempre persone comuni, sono spesso schiacciati dalla storia o dagli eventi. Da Ninetto, giovanissimo emigrante di L'ultimo arrivato che aveva vinto il premio Campiello nel 2015, a Trina, la maestra clandestina nell'Alto Adige durante il fascismo, protagonista di Resto qui, che era stato finalista al premio Strega, oppure la donna rumena arrivata in Italia per fare la badante e costretta a lasciare i figli in patria, protagonista di Quando tornerò. Con il nuovo romanzo Bambino, pubblicato da Einaudi, Marco Balzano ci porta ancora una volta durante il fascismo, ancora una volta in una terra di confine, ma in questo caso il confine a est, a Trieste. Ma diciamo per la prima volta la narrazione ha il punto di vista del carnefice e non della vittima. Mattia, soprannominato Bambino per il suo volto glabro e i tratti diciamo infantili, è infatti uno squadrista fascista, un picchiatore feroce. Nel romanzo si narra parte della sua vita, diciamo da quando è adolescente e perde la madre, che sul letto di morte gli confida di non essere la sua madre naturale, e questo scatenerà in lui un'ossessione, appunto alla ricerca della madre biologica, ma scatenerà in lui anche una rabbia che appunto sfocerà in parte nel suo diventare squadrista. Marco Balzano, partiamo appunto dal punto di vista che tu in questo caso hai adottato, cioè il punto di vista di un cattivo, di un carnefice. Come mai?
Siamo abituati a parlare del male come di un'entità astratta che cala su di noi o che ci portiamo dentro. È in parte vero e in parte comprensibile, però in parte un discorso incompleto, perché c'è chi il male lo ha fatto, lo ha agito, e io volevo provare a dare un volto, un vestito, una carne a questo personaggio, a questi tipi di personaggio. E così è nato Mattia Gregori, detto Bambino, proprio come dicevi tu, per il suo viso bello e apparentemente innocente, che nasconde però in realtà un ribollire, una sorta di inferno interiore destinato ad emergere. La città più giusta per fare tutto questo, lo sfondo storico per creare e dare forma a tutto questo, era necessariamente Trieste, perché da una parte mi chiudeva il discorso, andava a chiudere il discorso sul confine, cioè il Resto qui che parla di quel confine
dell'Alto Adige.
E qui c'è invece un discorso completamente diverso, ma nello stesso tempo complementare, perché c'è Trieste, che è un altro confine dove si sono susseguiti in una maniera incalzante fascismo, nazismo e addirittura 40 giorni di regime titino.
E a proposito del confine, la dedica di questo romanzo è a chi sa guardare oltre la frontiera. Ho la percezione, o la sensazione almeno, che per te il confine non sia solo un concetto geografico, ma sia quasi uno stato dell'anima dei tuoi personaggi, cioè metti a fuoco dei personaggi che devono in qualche modo oltrepassare dei confini interiori, magari anche il confine fra bene e male.
Sì, è esattamente così, è una lettura che condivido molto, cioè il confine è da una parte un luogo di ricchezza e di ritrovo, dall'altra quando il confine ci sfugge di mano o viene occupato dalla guerra e viene occupato dalla dittatura, diventa qualcosa di molto pericoloso, diventa un luogo di afflizione e diventa proprio quello che dicevi tu, cioè un luogo di scontro in cui si segna col sangue qualcosa che invece inevitabilmente in epoca di pace, in momento di pace, è un luogo di ricchezza. Quindi questo confine è il confine di Trieste, senz'altro, è il confine dove sono accadute le foibe e dove si è consumata una guerra particolarmente lunga, ma come dire, è anche la storia dei confini che abbiamo oggi, che vediamo essere più travagliati.
Infatti a un certo punto del romanzo tu scrivi: dopo l'armistizio, gli italiani hanno cercato in fretta di scappare, abbandonando mezzi armi di cui sloveni e croati hanno fatto incetta, per riprendersi paesi che noi fascisti abbiamo tenuto con olio di ricino e manganelli per 20 anni. E poi chiudi il capitolo scrivendo: ognuno segna i propri confini col sangue dell'altro. Ecco, in questo romanzo si vede, un po' come si era già visto in Resto qui, ma qui forse in maniera ancora più feroce, veramente l'alternanza, l'alternarsi di questi regimi e come improvvisamente si passi dalla parte della vittima e del carnefice nel giro veramente di poco.
Sì, è un attimo ritrovarsi dalla parte sbagliata, è un attimo pensare che essere la parte del più forte ci possa proteggere, specialmente quando le vicissitudini si incalzano in una maniera così rapida e brutale, proprio come accade a Trieste. Mattia, da questo punto di vista, Mattia detto bambino, si schiera con il più forte pensando di essere al sicuro. Il padre, che è un personaggio molto più saggio, gli dice: stai attento perché a Trieste nessuno è al sicuro.
Infatti, a proposito del rapporto padre-figlio, vediamo che Mattia, diciamo, lui desidera far parte degli squadristi, è affascinato, non è una scelta politica la sua, infatti lo dice, noi lo seguiamo da quando è ragazzino, poi fino all'età adulta, fino a quando ha 40 anni, non è una scelta ideologica politica, sembra più essere una scelta quasi dettata dalla giovane età, da una sorta di fascinazione, forse anche dalla rabbia per quello che sua madre gli ha detto in punto di morte, cioè non sei nato da me.
È accaduto così molte volte, cioè noi pensiamo che le scelte siano prima di tutto ideologiche, non è così, a volte vengono fatte, facciamo delle scelte che avvengono per noia, per mancanza di ideologia. Mattia si aggrega ai fascisti perché non ha di meglio e perché pensa così di riuscire a ritrovare la madre. Ecco, a volte è la banalità del male che ci ha insegnato Hannah Arendt, no? Cioè, tutto questo accade più per un ripiego e più per mancanza di alternative che per convincimento o perché abbiamo sposato un'idea.
Fra l'altro anche nel tuo romanzo Resto qui c'era la figura di un padre partigiano, quindi antifascista, che aveva un figlio nazista in quel caso. In questo caso c'è un padre antifascista e un figlio che è uno squadrista. Cioè sembra essere un confronto sia politico ma anche generazionale.
Sì, certo, accade esattamente tutto questo, cioè noi molto spesso crediamo che le cose avvengano perché si sono sposate delle idee. Qui Mattia invece agisce perché non ha di meglio e perché vuole perseguire non un ideale, ma una questione privata, potremmo dire, con Fenoglio. Sono contento che la critica abbia colto immediatamente questo nesso. Cioè avviene perché lui vuole ritrovare sua madre e perché pensa di poter sfruttare e cavalcare la storia e di riuscire a soddisfare, a riempire il vuoto che lo percorre dentro. Cioè a me interessava indagare dov'è il male. Il male ce lo portiamo dentro, ma è qualcosa di ancestrale e di antropologico che tutti noi proviamo a scacciare, ma che ci accompagna continuamente.
A proposito del vuoto interiore di Mattia Gregori, appunto il protagonista del tuo romanzo, noi vediamo che fin da bambino lui è un bambino solitario, ha un solo amico, Ernesto, sì, che poi cambia città e fra l'altro quando lui aderirà al fascismo diventerà uno squadrista, gli scriverà: mi vergogno di te. Una madre che dice: non sono la tua vera madre, un padre col quale non riesce a dialogare più di tanto. Insomma, si vede che c'è un vuoto interiore e un vuoto anche sociale intorno a questo personaggio, però tu comunque non gli fai sconti, nel senso che può servire a comprendere, forse, non a giustificare le sue scelte. Come sei riuscito a mantenere questo equilibrio?
Sì, non è stato molto semplice in realtà, però è un romanzo in cui non bisognava farne di sconti, perché la storia non ne ha fatti e perché in qualche misura la storia non ne ha fatti di sconti. Noi abbiamo visto consumarsi su quel confine una brutalità senza eguali e dunque di sconti non ce ne dovevano essere. Io volevo provare non solo a indagare chi il male lo ha fatto, ma anche quale umanità c'è in chi il male lo ha agito. Questo non è mai semplice da fare, però mi hanno guidato libri e scrittori incredibili, Dostoevsky, Camus, in cui, come dire, si sono fatti strada delle storie in cui il male c'è sempre stato, ma la vera questione complessa è che anche in chi il male lo agisce nello stesso tempo un'umanità dolente che noi abbiamo il diritto e il dovere forse anche di portare a galla.
Di indagare ma non di giustificare, ecco.
Ma non è compito dello scrittore, certo, dare giudizi. Quindi il giudizio doveva necessariamente rimanere fuori. Questo non è stato semplice, perché io credo che uno scrittore abbia innanzitutto il dovere di provare a raccontare l'umanità sempre, anche quando è dolente, anche quando è sbagliata.
Guardando alla vita, alla parabola del tuo protagonista, vediamo anche che i rapporti con gli squadristi sono altalenanti. Lui si accanisce anche con una certa ferocia durante le azioni perché vuole diventare lo squadrista più, diciamo, temuto, probabilmente. E però i fascisti ogni tanto lo guardano male perché suo padre è antifascista, c'è qualcuno che dice: come facciamo a fidarci di te? E poi lo prendono anche un po' in giro per il suo aspetto, che appunto apparentemente sì, non fa paura, e lui per contrappasso cerca di diventare ancora più feroce. Poi arriva la guerra, arriva il momento in cui lui va in Grecia e quindi vede anche gli orrori della guerra. Non solo gli orrori della guerra, perché lui all'orrore è abituato, inizia forse a comprendere l'indifferenza dei comandanti, di Mussolini, eccetera, rispetto al destino delle singole persone. E lì forse qualcosa si incrina nella sua testa nel pensare al fascismo. A un certo punto, diciamo, assume la consapevolezza che il fascismo è sbagliato, anche se lui non ha mai aderito agli squadristi per convinzione ideologica, ma insomma inizia a cambiare idea.
Sì, lui si accorge a un certo punto che il fascismo è un bluff.
È un bluff, ecco.
Che non ci si può fidare sostanzialmente di nessuno, e quindi ritorna a una dimensione privata che è quella familiare, e si rende conto che ci si può fidare solo del padre. In qualche misura il padre è, da questo punto di vista, una figura straordinaria, perché si rende conto che il figlio è prima di tutto qualcuno da proteggere, e Mattia vuole essere protetto, continua a cercare protezione e si ritrova sempre più solo, come chiunque fa il male, come i personaggi di Carrère, come Raskolnikov di Dostoevsky, come lo straniero di Camus. Ecco, lui si rende conto che dal male, una volta imboccata quella strada, non si esce. È un personaggio che si ritrova via via più abbandonato e che noi seguiamo forse con una tenerezza crescente, con una grazia via via maggiore. Questo è difficile da accettare, ma accade realmente così. Il male ti lascia solo, ma il male che ci portiamo dentro è forse qualcosa con cui noi dobbiamo fare i conti prima di tutto da un punto di vista umano.
Grazie a Marco Balsano, ora in libreria con Bambino, pubblicato da Einaudi. Grazie.
Grazie a tutti voi.
E anche per questa puntata è tutto. Vi ricordo che le edizioni flash del Cacciatore di Libri vanno in onda in questo periodo delle feste dal lunedì al venerdì alle 13.45 e alle 20.45. Il 1 gennaio, appuntamento con lo speciale Gialli, Thriller e Noir alle 11. Trovate tutto in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Potete seguirci anche sui social, su Instagram come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.